Buonasera, buonasera Max, ma soprattutto buonasera Milena, ciao, benvenuti e buon viaggio, stasera si può dire, giusto Max?
Certo, grazie a te Claudio per questo invito a questa puntata splendida dove viaggeremo con la mente grazie ai racconti e alle proposte di Milena.
Bene, allora, Milena, allora, ti abbiamo annunciato come quello che sei, ovvero una delle più celebri travel blogger d'Italia, sicuramente la più celebre nel mondo delle famiglie. Milena, a te, autopresentati, raccontaci chi sei, cosa vuoi fare da grande e, insomma, e perché ti abbiamo invitato.
Allora, innanzitutto buonasera, grazie, sono molto felice di essere qua con voi a parlare di viaggi e riassumo brevemente chi sono e cosa faccio, limitatamente a questa sfera, diciamo. Io sono un'appassionata viaggiatrice, come tanti di noi, e qualche anno fa, per gioco, ho iniziato a raccontare i viaggi che facevo con la mia famiglia, ai tempi mia figlia aveva circa 4 anni. Su un blog, quindi questo sito internet dove interagivo comunque con i lettori, lasciando da subito la possibilità a chiunque volesse contribuire di mandare i racconti di viaggio, perché il blog si chiama ancora Bimbi e Viaggi ed è aperto ai racconti di chiunque abbia voglia di contribuire. Quindi nel corso degli anni è diventato un po' il luogo di incontro della community delle famiglie italiane che viaggiano con i bambini, bambini o bambinoni, diciamo, non c'è un limite di età. Dimmi, dimmi. Questo
No, tutto questo in che anno avveniva? Cioè, ora...
siamo a fine 2011. L'idea proprio è
2011.
nata nel 2011, esatto. Mia figlia aveva circa 4 anni, è iniziato, ripeto, per gioco. E poi è cresciuto sempre di più perché in realtà l'interesse per questo tema c'era, era molto elevato, cresceva sempre di più negli anni, finché è diventato un lavoro. Tu mi chiedi cosa voglio fare da grande, non lo so, perché in realtà mai avrei creduto che potesse diventare un lavoro, lo è diventato. E chissà cosa mi riserverà il futuro. Adesso appunto sono travel blogger, anche se in realtà dire travel blogger è un po' parlare della punta dell'iceberg. Diciamo che collaboro su progetti di promozione turistica territoriale legati in particolare al target family, creo contenuti per il web. Sono recentemente tra l'altro diventata giornalista, però non è la mia occupazione principale, però diciamo che tutto ruota al tema del viaggio.
Ma prima di diventare del blog, cosa facevi nella vita? Come
No,
pagavi il mutuo e la benzina?
in realtà ce l'ho ancora un lavoro. Lavoro come nel social media team di un ente pubblico ed è ancora insomma, il mio lavoro part-time. Diciamo che il blog è diventato quello prevalente, però ho mantenuto l'altro, che bene o male è sempre legato all'ambito della comunicazione digitale. Quindi la sfera è quella. Chiaramente là non mi occupo di viaggi, ma di comunicazione istituzionale, ma è una bella scuola di vita che mi serve molto anche per l'altra parte professionale, ecco.
In altre parole, hai fuso il tuo lavoro con la tua passione.
Sì, diciamo che ho trasformato questa passione in un lavoro e sviluppando poi le competenze che mi sono servite nell'altro lavoro per finire nel social media team, perché in realtà mi occupavo di comunicazione ma non digitale, perché quando ho iniziato il digitale era veramente residuale e quindi quello che ho imparato per mia passione è diventato poi una professione a 360 gradi che ho potuto e che continuo tuttora a sviluppare, perché in realtà non si finisce mai di imparare in questo settore come in tanti altri settori ovviamente.
Massimiliano, è come se tu lasciassi il camice e lo stetoscopio per prendere il microfono e le cuffie in mano e diventare uno speaker professionista.
Io sto solo aspettando un'offerta da Radio Incredibile per fare questo, lo sai.
Allora, visto che abbiamo fatto un po'.
Ogni tanto viene la voglia, no, di cambiare vita, cioè per noi italiani è molto strano, per gli anglosassoni è una cosa comune. Io ho avuto un'esperienza lavorativa di più di un anno in Inghilterra e ho visto gente di punto in bianco prendere e partire da Birmingham, andare ad Aberdeen, perché lì c'era un lavoro che gli piaceva di più, gli stimolava di più, mentre da noi per ottenere un lavoro è molto dura, e una volta che ce l'hai,
Te lo
cioè, è
tieni.
complicato come veramente.
Hai ragione.
Allora,
Io
contestualizzo
volevo
un
fare
attimo.
una domanda a Milena,
Prego,
così
Max,
a
vai.
bruciapelo, giusto per accendere subito le polveri. Il viaggio più bello che hai fatto?
Allora, questa è cattivissima.
Come la fare a me, perché non saprei rispondere. Ogni viaggio è bellissimo.
Guarda, esatto. Io ho avuto la fortuna di riuscire a organizzare sempre dei viaggi, il viaggio giusto nel momento giusto, perché poi è quello che ti fa la differenza. Perché magari un viaggio lo fai adesso e ti piace un casino e lo facevi 2 anni fa e non ti piaceva. Quindi secondo me la cosa fondamentale è partire con una grande consapevolezza. E proprio in questi giorni, per colpa o grazie a Facebook, sto rivivendo i ricordi del viaggio che ho fatto l'anno scorso, che è stato un viaggio molto speciale, e quindi colgo la palla al balzo per riassumervelo, perché sono andata a Vanuatu, nell'Oceano Pacifico. So che tu, Max, sei un gran viaggiatore, dimmi
questa
se ce l'hai.
Manca, però adesso ti
manca, grande. Sai perché? Perché io ho recentemente sviluppato un'altra grande passione, che è quella per i vulcani. E a Vanuatu c'era un fenomeno vulcanico rarissimo al mondo, che sono i laghi di lava. E purtroppo, prima che noi andassimo, sono spariti, però abbiamo deciso di andare comunque perché ormai ci eravamo affezionati all'idea di andare in questo posto veramente lontano dal mondo, non solo fisicamente, ma anche proprio come stile di vita. E in realtà c'è stato un altro vulcano unico al mondo, che è un po' come il nostro Stromboli, sempre attivo, ma a differenza del nostro Stromboli si può arrivare fino al bordo del cratere. Quindi tu arrivi proprio sul bordo del cratere e vedi sotto di te questa eruzione che va sempre avanti. E questa è stata la cosa proprio più emozionante del viaggio. Però anche da un punto di vista antropologico è stato bellissimo, perché abbiamo visto da vicino delle tribù che vivono ancora allo stato proprio primordiale, vestiti solo con gonne di paglia, dentro delle capanne molto rudimentali, e vivono di quello che la foresta offre. È stata un'esperienza pazzesca da tutti i punti di vista. Sono venuta via piangendo tanto.
Esatto. Sì, guarda, hai riportato alla memoria appunto anche qualche mio viaggio. Allora, vulcani del Pacifico, io ho visto quello di Big Island alle Hawaii, che però, insomma, rispetto a quello che hai detto, sei niente.
No, però è bellissimo.
È un vulcano un po' più attivo, anche se era nell'Atlantico, quello di Santa Lucia, una delle isole delle Antille.
Bello.
Questo vulcano poi è all'interno di un parco naturalistico, dove c'hai tutta la flora e la fauna delle Antille, ed è veramente un'esperienza incredibile fare questa ascesa verso le fumarole, insomma, altre cose.
È bello, vero? Bello. La senti la potenza della terra comunque?
Assolutamente sì, a 360 gradi.
Allora mi sento abbastanza sintonizzato, perché se mi chiedeste a me qual è il viaggio più bello che ho fatto, sicuramente l'Islanda, che con la sua energia, tutta la sua potenza, ha che da dire. Che poi vedevo ieri sera in un film su Netflix, anche un film abbastanza stupido, ma ogni volta mi emoziona immaginare e rivedere l'Islanda nella sua solitudine potente.
Hai ragione.
Del geyser, o la fai in Islanda o la fai da poche altre parti.
Vi
ha visto entrambi, a me Yellowstone manca, ma mi hanno detto che quelli islandesi sono meglio di altri.
L'Islanda è unica vulcanologicamente. Io non ci sono ancora stata e sarà un viaggio che preparerò con estrema attenzione, perché da un punto di vista vulcanologico è quasi unica al mondo, quindi sì, necessita da parte degli appassionati di un grande studio, anche solo per scegliere che cosa andare a vedere, perché ci vorrebbero veramente dei mesi per vedere tutto quello che c'è, però bisogna sempre selezionare.
Ma Milena, come nasce questo tuo amore, questa tua passione per il vulcano? È un qualcosa di geologico o è più un immaginifico di immagini, sensazioni, calori? Cosa ti lega al mondo del vulcano?
Una regolata che te so già dove vai a parare.
No, nulla di...
Ah, guarda, 6 anni fa ero alle Isole Eolie per lavoro, era un blog tour. Io non ero mai salita sul cratere di un vulcano, e lì tra le attività che ci avevano proposto ovviamente c'era la salita sul cratere di Vulcano, sull'isola di Vulcano, quindi proprio Vulcano per antonomasia.
Al quadrato.
Esatto, Vulcano al quadrato. E niente, io ho fatto questa camminata pensando di arrivare sulla cima di un monte, no? Come capita sempre quando vai a passeggiare. Invece sono arrivata sul bordo di questo cratere e ho avuto un colpo di fulmine, proprio mi sono commossa e ho sentito, non te lo so spiegare razionalmente, proprio ho sentito la potenza della terra davanti ai miei occhi. Quello è insomma, ci sono solo le fumarole, non c'è la lava, però è veramente, vabbè, a parte che è bellissimo esteticamente, se non siete stati a Vulcano dovete andarci. E lì dopo ho iniziato a proporre alla mia famiglia di girare il mondo alla ricerca dei vulcani. Quindi di fatto tutti i viaggi che abbiamo fatto dopo sono stati alla ricerca dei vulcani che si possono visitare un po' ovunque. E poi sono tornata alle Eolie diverse volte, cerco di andarci una o due volte all'anno perché sono pazzesche, tutte le isole sono stupende. E Stromboli chiaramente un vulcano quasi unico al mondo, e anche quello è straconsigliato a tutti perché è un'esperienza bellissima, lì vedi proprio la lava che esce, è bellissimo.
Faccio un gesto per la mia fan numero uno.
Grande, benvenuta.
Allora, poi salutiamo tutti i fan anche di Milena che stanno ascoltando, tutte le mogli. Allora, sì, perché io voglio fare un piccolo inciso, Max, io devo fare una piccola confessione con te, un piccolo coming out con te, con Milena. Io vengo definito un TPO che nella crew di Milena, ovvero nel gruppo, nella sua fan base di questi genitori che girano il mondo, di queste famiglie con la valigia in mano, dice il TPO il turista per obbligo, ovvero colui che viene costretto dalla sua spesso consorte, di solito è l'uomo il TPO, perché la donna quella con la prenotazione più facile a viaggiare, no? E quindi a me viene sempre detto sono un TPO, un po' no, più che per obbligo a rimorchio, perché ho Lilia che è bravissima nel prenotare viaggi e situazioni. Noi Milena, io come me, Lilia, con Riccardo veniamo da una prenotazione per la California che è saltata. Quest'anno, te che hai un po' il polso della situazione, sia per quello che scrivi che per quello che fai, ma anche per quello che ti dicono, che ti raccontano, cosa ci consigli? Come riposizionare le proprie prenotazioni? Dove andare, oltre ad andare a vedere i vulcani italiani che sono bellissimi? Dai un po' di dritte alle famiglie che ci stanno ascoltando stasera.
Allora, quest'anno ovviamente è una situazione un po' particolare per tutti. In tanti abbiamo dovuto rinunciare a dei viaggi, diciamo rimandare, non mi piace dire cancellare, no, esatto. Voglio sperare che...
Voucher!
Voucher, esatto. Parola d'ordine, voucher. Ovviamente chi può chiede il rimborso, però io personalmente dalla mia compagnia con cui avevo prenotato ho accettato molto volentieri il voucher perché voglio l'obbligo di riprenotarlo appena possibile. Però quello che dico sempre, e non è solo per consolarci, però in realtà è una cosa che penso, viviamo in Italia, quindi non è che ci va poi male, insomma, possiamo avere degli ottimi ripieghi e vedendo un po' quello che succede in giro, ci stiamo un po' riorganizzando tutti in modo ottimo, nel senso che abbiamo ovviamente le destinazioni che sono sempre andate per la maggiore, e quindi le nostre bellissime isole, dalla Sardegna, la Sicilia, con tutte le isolette attorno, la Puglia, sono le destinazioni che sono sempre state molto rinomate per le famiglie italiane, ancora di più magari lo saranno quest'anno e attireranno magari un pubblico diverso. Perché c'è da dire questo, anche magari il target è un po' cambiato, perché qualcuno non se la sente di andare in posti molto affollati, giustamente, o chi ha magari bimbi piccoli che è più timoroso di riuscire ad arginarli, soprattutto per quanto riguarda il contatto con gli altri bambini, insomma, si sta un po' riorganizzando verso altri tipi di mete. Però tante altre persone che magari in passato hanno evitato queste mete perché troppo affollate, stanno cogliendo l'occasione per visitarle magari con un po' meno persone, anche se in realtà sto vedendo che l'affollamento in termini buoni, insomma, le persone hanno già ricominciato a viaggiare e ad avere un po' fiducia nel contatto a distanza, ovviamente, con gli altri turisti. E quindi si vedono le persone che si spostano, magari un target diverso, ma non per questo di meno qualità. Vedo che tante famiglie si sono orientate per la montagna, che magari in passato era un tipo di viaggio che non avevano considerato.
Stavo per intervenire e dire, ecco, questa cosa. Io sono, esatto, un appassionato di montagna d'estate e ho la fortuna di avere una piccola casa nel Cadore, quindi di solito, wow, qualche giorno lì prima o dopo Ferragosto lo vado a fare. La montagna in questo caso è l'ideale perché c'hai dei sentieri, puoi camminare distanziato o solo col tuo nucleo familiare, aria buona, buona cucina, ossigeno, e ricordo che anche statisticamente i paesi di montagna sono quelli che hanno avuto la più bassa incidenza, infatti, di Covid, sia montagna Alpi ma anche sull'Appennino.
Gli Appennini, c'è una grande riscoperta, sì, dell'Appennino, sì, no, infatti questo è assolutamente una cosa che non deve, ripeto, essere considerato un ripiego, perché in realtà è un tipo di vacanza che anch'io ho sempre amato, la montagna d'estate. Chi non l'ha mai considerata la sta considerando, soprattutto per i motivi che tu hai detto, E a questo proposito però apro una parentesi, attenzione, soprattutto se uno non è esperto di montagna, non sottovalutiamola. Quindi non si prendono i sentierini con le ciabattine infradito, una scarpa chiusa, non dico da trekking se il sentiero è semplice, però insomma che il piede sia riparato, soprattutto per i bambini, che così possono camminare più tranquillamente anche sui sassi, sui rami, senza problemi. Controllare sempre il meteo, chiedere consiglio alle persone del posto, quindi non sottovalutiamo la montagna, perché se uno non è abituato magari tende a non prendere in considerazione degli elementi, tra virgolette, di pericolo, o comunque degli elementi che è bene tenere in considerazione. E poi abbiamo
è una comunicatrice, subito no. Unisce l'utile al dilettevole,
esatto, sociale, sì.
Perché è vero, la montagna, così come anche il mare,
esatto,
vanno rispettati e amati, esatto, proprio perché ogni distrazione può essere letale, ma la stessa cosa anche in mare, se uno si improvvisa windsurfer, è bravissimo a uscire, ma puoi tornare, esatto, se non sai le regole.
Se c'è il vento contro, un casino.
Il rispetto deve essere anche ambientale, che leggo, bravo, che comunque tanti stanno vedendo già in questi primi weekend di uscite, uno sforzo, un uso importante della montagna che spesso si traduce in immondizia e anche uno stress dell'ambiente diverso rispetto agli anni scorsi.
Infatti questa era l'altra cosa che avrei detto, mi raccomando, non abbandoniamo a terra niente, anche una cosa che ci sembra innocua, portiamo sempre con noi un sacchettino e lo riportiamo in albergo dove potremo metterlo negli appositi contenitori. Questo è fondamentale perché l'ambiente della montagna, come a qualsiasi ambiente naturale, è fragile, va rispettato, a maggior ragione adesso che stiamo consumando guanti, mascherine e quant'altro, quindi ancora più attenzione per l'ambiente naturale. E a proposito di montagna, ci sono tantissime località che offrono tra l'altro anche dei sentieri o delle attività per i bambini. Mi è capitato di andare sulle Dolomiti, anche quando mia figlia era piccolissima, e trovare dei sentieri dove magari c'erano dei giochi di legno lungo l'itinerario per invogliare i bambini a camminare, andare avanti. E quindi è un'occasione veramente per giocare all'aria aperta anche senza fare chilometri e chilometri. Poi se uno vuole può fare dei cammini. Io l'anno scorso, non con la famiglia, ma da sola con altre compagne di avventura, ho fatto la Via degli Dei che collega Bologna a Firenze a piedi. Ed è stata un'esperienza bella che con dei ragazzini già più grandi si può comunque ipotizzare in 5-6 giorni, anche un po' di più se uno ha l'occasione, si può alloggiare lungo l'itinerario. Quindi veramente il nostro paese offre di tutto.
Ed è salutare, in modo che smaltisci sia la mortadella che la,
esatto,
carne. Oh, e qui giochiamo sia sulle competenze mediche di
esatto.
Giochiamo sulle competenze mediche di Massimiliano, ma giochiamo anche sull'essere emiliana di Milena, bolognese, giusto?
Esatto, abito in provincia di Bologna, sì.
Un leggerissimo Milena, accento.
Impercettibile, introvabile. Milena, che prospettiva hai da lì delle Marche? Come ti sembriamo? Quale posto ti intriga? Ti abbiamo visto spesso nelle alte Marche, insomma il Pesarese, ma per una bolognese cosa sono le Marche?
Adesso io non sono oggettiva perché in realtà io amo le Marche, quindi non riesco a essere molto oggettiva in questo perché... insomma, anche quella è stato un amore nato per caso. Sono venuta lì, penso la prima volta fosse il 2013, tipo sui Monti Sibillini, per una vacanza di trekking con gli asini. Mia figlia era piccolina, e quindi abbiamo alloggiato in un bellissimo agriturismo. E dopo abbiamo fatto passeggiate con gli asini. E quella è stata l'occasione per incontrare, per conoscere per la prima volta degli amici che poi mi sto portando dietro ancora adesso. E quindi io, se tu mi dici Marche, io penso ai Monti Sibillini perché lì è nato il mio amore. In realtà io le Marche le ho frequentate anche da bambina perché venivo a Porto Recanati. Quest'estate, tutto luglio, sarò a Vallugola, e quindi all'inizio proprio vicino a casa mia, però
Gabice,
insomma...
Zona Gabice.
Perché esatto, zona Gabice, quindi anche lì combinerò mare, passeggiate. E per me Marche è questo, e anche gli outlet di calzature, devo dire la verità che lo shopping nelle Marche non è da sottovalutare, visto che bisogna far girare l'economia.
Salutiamo gli amici di casette Civitanova del Fermano,
però. Senza nomi, perché passavo di lì andando sui Sibillini e mi fermavo, ecco.
Guarda Milena, se vuoi ti do la mia definizione di Marche per i miei amici, soprattutto quelli lì stranieri esteri. Allora, la mia definizione delle Marche è: abbiamo tutto quello che c'è in Toscana, ma costa la metà.
È vero. No, infatti io la prima volta che... Gastronomia,
spiagge, colline, sentieri, adesso poi con il forte impulso anche che la regione ha dato alla bicicletta, quindi tour sia mountain bike che bicicletta normale o downhill, quindi veramente è un posto molto bello. Cioè, io non sono nato nelle Marche, quindi non è campanilismo.
No, certo.
Vivo da tanti anni, sono sicuramente marchigiano e mio padre era marchigiano, quindi però veramente io dico, quando sento esaltare Tuscany, Tuscany, dico guarda che noi stiamo dall'altra parte, il clima è identico, abbiamo tutte le cose che hanno loro, ma costa la metà.
E siamo anche più stretti, quindi anche più, le distanze sono più ridotte.
Sì, e... è vero, tanti borghi, castelli, no, bellissimo.
Sì, tutto quello.
Milena, ora volevo un attimo entrare nella tua esperienza non solo di viaggiatrice, ma anche un po' di comunicatrice, appunto, come diceva Massimiliano. Sei seguitissima da tante mamme, ma anche da tanti papà, tanti genitori, e spesso poi le tue indicazioni, le tue dritte sono, diciamo, una bella illuminazione, una bella dritta per tante famiglie che scelgono il viaggio. Ti senti un po' questa responsabilità addosso di dover consigliare qualcosa di giusto, idoneo, perché non stai consigliando solo a un'amica o un amico che male che va si trova male, ma a tante famiglie con tanti bambini, con tante necessità diverse. Che premura ti metti nel fare un consiglio, nel porre un'indicazione alla tua comunità, che è ampia, è fatta di migliaia di persone?
Me la sento tantissimo. Adesso un po' mi ci sono abituata con gli anni, però quando il blog è cresciuto tanto, è stata dura, perché comunque da un lato è stato semplice, perché il mio approccio è sempre stato quello di dare consigli come se stessi parlando con la mia migliore amica, nel senso dire le cose in tutta onestà. Per esempio, mi propongono una collaborazione, non è che accetto solo perché mi pagano, accetto se ho verificato che quella destinazione o quella struttura risponde ai requisiti che io mi sono data perché sia una destinazione o un tipo di viaggio di qualità, quello dove io manderei la mia migliore amica. Quindi questo per me è sempre stato fondamentale, e in questo non ho dovuto correggere il tiro, diciamo. Però più di recente è nato il gruppo Facebook Famiglia Globetrotter, che è quello dove ci sono interazioni più dirette, perché un conto è scrivere un articolo sul blog, che per quanto ci sia interazione è abbastanza unidirezionale, per cui io scrivo e gli altri leggono. In un gruppo dove c'è anche da moderare quotidianamente migliaia di commenti, la situazione diventa molto più pesante. E lì il peso di questa cosa, che ho sentito sempre negli anni, è diventato fortissimo all'inizio di questa pandemia, perché tu puoi immaginarti in un gruppo dove si parla di viaggi in un momento in cui sta succedendo una cosa bruttissima in tutto il mondo, c'erano tantissime pressioni di persone che non volevano sentire parlare di viaggi, quindi dicevano: ma come fate a parlare di viaggi in un momento del genere?
Ora, passatemi la metafora un po' brutta, ma sembrava una comunità di tossici. Cioè, io vedevo Lilia, sembrava veramente una tossicodipendente in crisi di astinenza, con tanti suoi pari a parlare con lei.
Ma infatti, perché da un lato chiaramente c'era chi vedeva il lato eccessivamente leggero di quello che noi affrontiamo quotidianamente, dall'altro però c'era appunto il bisogno di tantissime persone proprio di leggerezza, perché in un momento in cui, non grazie al cielo, non avevamo problemi gravi da gestire in prima persona, avevamo tutti, abbiamo sempre tutti bisogno di leggerezza, quindi il gruppo è nato per parlare di viaggi. Abbiamo dovuto attraversare questo periodo di problema che ci ha toccato da vicino, ma in realtà i problemi nel mondo ci sono sempre, quindi in realtà sarebbe ipocrita dire oggi non ne parliamo, ma domani sì, domani ci saranno comunque milioni di persone che muoiono di fame, di AIDS, di guerra. E quindi da un lato c'era la pressione di chi non voleva parlarne, dall'altro altri che mi dicevano no, non mollare, perché noi ne abbiamo bisogno. Io ne avevo bisogno, perché per me pensare proprio al viaggio era una forma di evasione nei momenti in cui ci avevano chiuso tutto, quindi come tutti ho vissuto un momento di tensione interiore grande. E lì però ho detto, madonna mia, cosa faccio? E niente, sono stata sincera, quello che ho sempre fatto, io ho sempre detto le cose molto onestamente, ragazzi, il problema c'è, nessuno vuole mancare di rispetto a chi lo sta vivendo, noi continueremo a parlare di viaggi. Se non ve la sentite, potete uscire dal gruppo, silenziarlo e tornare quando volete. E buono, abbiamo mantenuto la leggerezza, abbiamo ho aperto la rubrica In viaggio sul divano, in cui raccontavamo le piccole avventure che facevamo in casa con i bimbi, tipo leggere i libri, guardare dei film, ci condividevamo dei titoli, delle foto sceme fatte come se fossimo in vacanza, insomma, anche perché poi, appunto, perché abbiamo a che fare con dei bambini, mantenere lo spirito alto era importante anche per loro, non solo per noi. E quindi, tornando alla tua domanda, sì, il peso c'è, io penso che nel primo momento che ti assumi la responsabilità e sei trasparente, perché anche questo è fondamentale, se io faccio un viaggio a mie spese, è un viaggio a mie spese, se è un viaggio in collaborazione lo scrivo, chi mi legge sa che si può fidare comunque, però è giusto sapere che io quel viaggio non l'ho pagato. E quindi io penso che venga apprezzato questo. Non vedo per me altre strade rispetto all'essere sempre sincera con chi mi legge.
Guarda, subito ministro più che del turismo, dell'istruzione.
Ma guarda! Madonna.
No, veramente. Allora, tu hai detto due cose. Cioè, hai dimostrato che si può avere l'etica in un mestiere dove purtroppo ultimamente l'etica non c'è più, e dico giornalismo, informazione, così di mass media o social, dove veramente l'etica non si sa più dove sia, e unita appunto a una forma di educazione dei giovani ma anche degli adulti, perché quello che hai detto è giustissimo, cioè in un momento di tristezza e di peso psicologico, cioè l'evasione della mente, che è il motivo per cui io dico sempre sono sui social, cioè sui social io ci vado la sera come in passato uno andava in piazza, sentiva le notizie, che è successo oggi in paese, si faceva due risate, una barzelletta, uno scherzo, un commento forte su una partita, si fischiava una bella donna che passava, ma poi le cose finivano lì. Adesso c'è stato uno stravolgimento di questo ruolo e ben vengano persone che lo continuano a fare in maniera intelligente, quindi brava Milena.
È che non è facile, perché nel nostro lavoro, quello di travel blogger o quello, chiamiamolo, va di moda chiamarli influencer, anche se è un termine che non mi piace, è facile scendere a compromessi perché la marchetta è quella che ti fa guadagnare nell'immediato di più, però secondo me perdi quella credibilità che a lungo termine è quella che ti premia. Io ripeto, scrivo lì come scriverei alla mia migliore amica. Io, cioè per esempio anche in questo periodo, soprattutto all'inizio quando non si capiva bene se si potesse viaggiare o meno, in tante mi scrivevano anche personalmente per chiedermi dei consigli. E io gli dicevo, ti posso dire quello che farei io al tuo posto, ma non posso dirti cosa fare, perché devi valutare tu la situazione, esatto, e capire com'è la tua situazione. Però è tutto molto complicato, per cui da un lato capisco chi non ce la fa, dall'altro non fa per me. Ecco, sono fatta diversamente e resto così, insomma. Quando non riuscirò più a mantenere questo status, cambierò lavoro, ecco.
Milena, una domanda che ti faccio, perché io ogni volta che sono in giro spesso vedo persone che pur di immortalare l'immagine con la propria telefono, col tablet, con la macchinetta fotografica, perdono l'emozione del momento stesso visto con la propria retina. Ti senti mai di correre il rischio di digitalizzare troppo il tuo viaggio, ovvero di pensare più a come lo racconterai che a viverlo nel momento, nel nick te nunc?
Questa è una domanda super super. Cattiva. No, non è cattiva, però in realtà sono domande che mi sono già fatta, quindi in realtà si tratta solo di condividerne i risultati. È un dubbio che mi sono posta tantissimo, questo è il motivo per cui quando faccio i miei viaggi, tipo Vanuatu l'anno scorso, decido a priori, durante il giorno non mi collego, alla sera invece mi collego per postare e condividere quello che mi va di condividere, senza peraltro condividere tutto, ma solo quello che vale la pena raccontare. E mentre quando vado via per lavoro sono sempre viaggi belli, ma sono, come dici tu, digitalizzati o comunque non liberi, per cui non riesco mai a elencarli nella lista dei viaggi che ho fatto io. È un viaggio di lavoro, è diverso, ed è il motivo per cui il lavoro va pagato. Io adesso domani parto per un blog tour a Torino, tra l'altro, sono contentissima, farò delle cose bellissime. Però non è un viaggio che ho organizzato io, è un viaggio che ovviamente in collaborazione con l'ente prevede determinate tappe. Lo racconterò perché devo raccontarlo, il mio contratto prevede che io faccia determinate attività e quindi è diverso da come lo farei se fossi libera di farlo, in cui magari durante tutto il giorno mi godrei al 100% l'esperienza per poi arrivare alla sera, se ne ho voglia, a raccontarla. Sono due cose completamente diverse.
Posso farti una domanda così, giusto per misurare poi il mio livello di psicopatologia? E quante foto fai in un viaggio?
No, ma io le ho sempre fatte. Io quando avevo i rullini...
No, ma ho visto quante?
Tanti, ma migliaia, non lo so. Il sesto via... Sì, no. Sì, tante, ma le ho sempre fatte.
Come mia moglie, che quando ne ho fatte 1200 nel viaggio in Cina, mi ha dato dello psicopatico, allora volevo capire cosa posso dire.
Siamo in due.
Claudio, c'è una proposta, guarda. Allora, facciamo così. Te fai le vacanze con la Gabri, che sarebbe mia moglie, e io vado in viaggio con Lilian, in modo che posso...
Lo cambio di TPO,
no, la vacanza TPO e noi
allora... Voi viaggiatori partite, io e Gabriele TPO ci godiamo il mare di Fano di San Benedetto e va benissimo così. E i sibillini di cui io sono nativo, a posto.
Ah, wow, grande! Perfetto. No, ne ho sempre fatte tante. Sai perché? Ecco, perché da un lato è vero non digitalizzare troppo, dall'altro però ritengo fondamentale il ricordo. E quindi ho bisogno di imprimerlo nella memoria, non solo mentale ed emotiva, ma anche fotografica. Perché poi dopo rivedendo le foto mi torna in mente, non importa che sia una foto bella, perché delle volte magari vedo una cosa scema, ma dico faccio la foto perché così rivedendo la foto ripenso a quella cosa. Per cui di fatto coltivare la memoria per me è parte importante del viaggio, quindi migliaia di foto.
Sì. Si può tranquillamente fare più di 1000 foto in un viaggio, mi stai dicendo
sì.
Questo.
Io cioè, mi trattenevo quando c'era il rullino che come sai costava.
Esatto. Allora il rullino, infatti i viaggi da piccolo, il limite era 2 rullini da 36.
72 foto quindi.
72 foto, e anche perché poi quando le andavi a sviluppare.
Esatto.
Era un costo eccessivo.
E quindi così, dall'avvento del digitale è stato un crescendo logaritmico, perché il viaggio in Argentina, mi ricordo ne avevo fatto 800 e già ero stato criticato, e dopo quando ho superato il 1000, proprio...
No, io ti capisco.
Il TSO,
esatto. No, io sono come te, quindi sì. Anzi, altro che 2 rullini, il viaggio di nozze, che è stato forse l'ultimo viaggio che ho fatto con l'analogica, eravamo in Polinesia, quindi dice vabbè non ci tornerai mai più, però ho fatto 20 rullini di foto e avevo l'ansia di perderli, perché poi in tutto ciò i giovani d'oggi non capiscono l'ansia di rischiare di perdere il rullino o che arrivi a casa e non si sviluppa, no, cioè che stress.
Milena, che lavoro fa tuo marito?
Lui è un informatico.
Ecco,
sistemista.
Si spiegano molte cose.
Ma in realtà
lo stesso che c'è mio di Lilia. Io pure sono nell'informatica e lei è la leggettrice, quindi è lo stesso.
In realtà, però, l'attività sul blog è diversa da quella di cui si occupa lui, quindi anche lui ha dovuto imparare a suo tempo. Per cui sì, lui ama viaggiare, diciamo che ha bisogno di qualche motivazione. Io do gli input e dopo un ottimo organizzatore. Siamo collaudati.
Milena, oggi consiglieresti a un viaggiatore più di rifarsi a un blog o una vecchia Lonely Planet? Oppure che è cresciuto negli anni 90 come me a una Routard che andava di moda, adesso è un po' scomparsa.
Ma guarda, io adoro le guide cartacee, quindi non ne posso fare a meno e appena programmo un viaggio cerco qual è la guida principale, che può essere la Lonely Planet, a quelle sono molto affezionata, però per altre destinazioni ho scelto anche io Routard o altre catene o collane, anche perché non sempre la casa editrice è garanzia di qualità, quindi a seconda della destinazione cerco di leggere un po' le recensioni per capire qual è la guida più completa. E per me è sempre un ottimo punto di partenza. Poi i blog ti consentono magari di leggere delle esperienze più recenti o di chiedere appunto un consiglio in più alla persona che ha scritto l'articolo, di avere i link attivi, insomma è più comodo a livello digitale, che poi in realtà adesso le Lonely Planet sono anche in formato digitale, quindi non è neanche più un ostacolo quello. A me però piace la carta, piace sottolineare, mettere i post-it, fa parte anche quello diventa una sorta di diario di viaggio, anche se in realtà il diario lo tengo a parte, però anche la guida è un po' così, un portafortuna che ho sempre con me. E poi in realtà delle volte è fondamentale, qualche anno fa sono stata anch'io alle Hawaii e la Lonely Planet delle Hawaii, che purtroppo in italiano non la pubblicano più, è stata la Bibbia. Quasi non mi è servito internet per organizzarla, era una guida molto grossa, ho scritto anche all'autrice per farle i complimenti perché veramente era ricchissima di consigli anche dettagliati che sono stati fondamentali per organizzare il viaggio. Quindi tutti e due.
Max, tu cosa usi?
Interessante.
Come organizzi i tuoi viaggi? Come organizzi i tuoi viaggi te?
Ma guarda, appunto da me è stata un'evoluzione. Allora, partendo da quando ero io il bambino, mio padre, che era un geometra ed era un cost controller, quindi lui controllava i costi, faceva sempre di conto e ci aveva il regolo, addirittura il regolo matematico che i giovani ingegneri come Claudio non sanno neanche che cosa sia. O lo sai cos'è il regolo matematico?
No, lo so perché mi sto nel museo del calcolo.
Il
museo del calcolo.
Ok, no, quindi lui pianificava tutto e utilizzava sinceramente all'epoca quelle del Touring Club. Noi tutte e lui faceva appunto due diari. C'era il diario di bordo che era la pianificazione del viaggio. Siccome all'epoca viaggiavamo in camper, quindi lui proprio pianificava, e ribadisco in un'epoca dove il digitale non esisteva, perché stiamo parlando degli anni 80, quindi praticamente lui prendeva la cartina, pianificava il chilometraggio, faceva tutte le tappe, perché quando si diceva andiamo, che ne so, in Inghilterra, era Inghilterra, Scozia e Galles, tutto il giro, e di solito erano 3-4 settimane. Filate proprio, così come la Spagna, così come la Francia, no? La Francia è stata spezzettata in tre viaggi perché vederla tutta non bastava un mese, ci volevano vari mesi, e lo stesso, che ne so, la Grecia, la Turchia, così. Quindi lui pianificava tutto e diceva, allora il primo giorno facciamo X chilometri, ci fermiamo in questa città, qui c'è da vedere, il tempio questo, quest'altro, là. Poi dopo due giorni partiamo, andiamo lì, e c'era tutto. E poi a fianco invece c'era il diario reale, perché il bello del camperista, almeno all'epoca, era arrivavi in un posto che sulla guida era fantastico, ma poi non ti piaceva, stavi di meno e dicevi è brutto, andavi in un altro posto che magari la guida citava di striscio, ma a te piaceva, ci rimanevi un po' di più. E quindi alla fine era bello anche paragonare il teorico con il reale. E giusto per far fiattare Milena, che vedo che ha problemi di elogio, come no, e racconto questa. È
bella.
Mia madre allora molte volte segue in diretta e segue sempre domani, quindi mamma non ti offendere. Allora, una volta il viaggio era la Magna Grecia, perché come dice Milena, anche in Italia ci sono posti bellissimi, no? E quindi era Calabria e Sicilia, e quando dico Calabria e Sicilia appunto è stato il periplo di tutta la Calabria e di tutta la Sicilia. A un certo punto c'era descritto un tempio appunto della Magna Grecia su un promontorio calabrese, adesso non ricordo assolutamente il nome, e quindi noi arriviamo a questo camper, la strada da provinciale diventava comunale, poi rionale, poi strada bianca con mucche, mulattiera, alla fine di questo sobbalzo dove un camper veramente, per quanto compatto però, aveva shakerato tutto, arriviamo nel sito del tempio. E del tempio c'era solo il crepidoma, che sarebbero i tre scalini. Cioè non c'era una colonna, neanche buttata giù, non c'era un tempio, c'erano solo i tre scalini, il crepidoma. Però un panorama, adesso non dico capossunio, però insomma, bello, no? Allora il commento di mia madre, uscendo sconvolta dopo questo shakeraggio, fa: ma dov'è il tempio? Dov'è il tempio? Io, giovane studente del liceo classico, dico: ma mamma, guarda, è qui il crepidoma. Risposta in dialetto stretto pugliese che non posso rispondere.
Me!
Però anche questo è il bello del
bellissimo
viaggio. È una di quelle cose che comunque ogni tanto ricordiamo, saranno passati 40 anni e ricordiamo. Ancora col sorriso, veramente
Vero, vero. Allora,
salutiamo la mamma.
Quindi io in passato usavo le guide, adesso guarda, sono molto sincero, utilizzo quasi esclusivamente internet oppure il suggerimento, c'ho una buona agenzia di viaggi e ho un paio di persone che godono della mia piena fiducia e magari appunto loro mi danno delle dritte o mi danno dei cataloghi che già offrono dei pacchetti e non mi sono trovato male. Poi io nei posti dove conosco la lingua, io parlo discretamente inglese essendo stato un anno e mezzo in Inghilterra e qualcosa anche di spagnolo, quindi già tre quarti del pianeta vado bene. Il problema è la Cina e il Giappone, allora lì no, perché effettivamente loro non parlano inglese, non spagnolo, e quindi ti devi affidare a qualcuno. Se no, per il resto del mondo, a volte improvviso anche, a volte appunto anche girando su internet, vedo una curiosità e vado a caccia della curiosità, quindi mi piace a volte anche un po' improvvisare. Adesso che ho conosciuto Milena, andrò a scoppiare sul suo blog, in modo che prenderò sicuramente altri spunti per tutte le cose che mi mancano, perché tanto il mondo è vasto e non basta una vita per dire
no. Tutto. Quindi. Vero, verissimo, assolutamente.
Allora, io volevo salutare la mamma di Massimiliano, che non conosco di persona, ma virtualmente sì, che è una signora carinissima, e insomma, e faccio mia la sua delusione. Parliamo di delusione, per l'appunto, Milena, senza che nessun ufficio di promozione turistica si offenda, ma c'è qualche posto che non dico che ti abbia deluso, ma che non abbia soddisfatto appieno quelle che erano le tue aspettative, insomma... qualcosa, qualche sogno che hai dovuto rivedere, ma anche senza indicare quale, ma insomma, quanto spesso capita di dover un po' ritarare le aspettative e l'immagine che uno si fa prima di partire?
Allora, non mi è mai capitato, ma non è detto che sia una cosa positiva, nel senso che quello che ci ha raccontato Max, il fatto di arrivare in un posto e rimanere delusi, fa parte del viaggio. Ed è però una cosa che adesso capita raramente, perché di fatto abbiamo talmente tante informazioni a disposizione che sappiamo tutto dei posti che vediamo. E da un lato questo rende più facile il viaggio, soprattutto l'ottimizzazione delle tappe quando hai pochi giorni a disposizione per visitare magari un paese. Dall'altro però ti toglie un po' il gusto della sorpresa e della scoperta. Quindi il fatto che io non sia mai rimasta delusa perché avevo delle aspettative realistiche... è bello, sì, però toglie quel po' di magia, la vera e propria avventura. Ecco, l'anno scorso a Vanuatu effettivamente le aspettative erano un po' più effimere, diciamo, perché effettivamente di racconti online non ne avevo trovati. Però è stato tutto talmente pazzesco ed è arrivato nel momento in cui ero pronta a vivere determinate esperienze, perché anche dormire su un'isola senza elettricità, senza acqua corrente, eccetera, cioè se l'avessi fatto 2 anni fa probabilmente sarei scappata a casa disperata. E invece l'anno scorso è stato il momento giusto, per cui non mi ero creata aspettative, ma quello che avevo è stato veramente, è andato molto meglio di quanto potessi anche solo immaginarmi. E, però ecco, un pochino, no, insomma, faccio fatica anche a definirmi esploratrice, perché in realtà quando partiamo sappiamo anche dove troviamo la toilette in cui fermarci, quindi si perde un po' la magia, però va bene, dai, alla fine abbiamo sempre poche settimane a disposizione, quindi... cogliamo il bello di poter ottimizzare tutto.
No, Max, infatti, la tua delusione, oltre al tempio pugliese, qual è stata la tua delusione?
Allora, quella era calabrese.
Calabrese, pardon.
No, guarda, io condivido, ma ci aggiungo un asso di ottimismo invece su quello che ha detto Milena. Allora, io nel momento in cui parto so già che quello che vado a vedere in Italia c'è qualcosa di più bello. Cosa che invece molte volte quando si fanno questi viaggi organizzati magari con dei gruppi, la gente appunto si lamenta, dice ma allora te devi partire con la consapevolezza, come avevamo detto all'inizio, che noi in Italia ci abbiamo di tutto e di più dal punto di vista artistico, storico, culturale, paesaggistico, enogastronomico, così. Quindi se uno ha girato un po' l'Italia, se va all'estero è solo per vedere qualcosa di diverso, non di più bello, perché più bello, ragazzi, vengono da tutte le parti del mondo,
esatto,
per vedere cose belle da noi, esatto, ci sarà un motivo. Esatto. Allora io quando parto voglio vedere qualcosa di diverso, e per me il diverso ha sempre il suo fascino. Poi posso dargli, era meglio di come me l'aspettavo, sì, peggio di come me l'aspettavo, però sicuramente ha il suo fascino e a me sicuramente piace, è piaciuto. Quindi il fatto, come anche te Claudio hai accennato, cioè questa sindrome del sabato del villaggio, questa ce l'abbiamo proprio, fa parte della nostra proprio costrutto psicologico rispetto a qualsiasi cosa, anche rispetto al viaggio. Quindi uno quando parte deve partire con la curiosità di vedere qualcosa di diverso, non con la curiosità di vedere qualcosa di bello.
Sono d'accordo.
Ti può piacere, può non piacere, lo vuoi rivedere, non lo vedrai mai più.
Bravo, hai perfettamente ragione. No, no, davvero, sono d'accordo. Cioè, nel senso, la penso come te, perché in realtà il viaggio è conoscere, infatti quello che mi è piaciuto del viaggio che ho citato, ma anche di tutti gli altri, è il fatto di conoscere veramente qualcosa di diverso. E poi magari in un posto dico, wow, ci tornerei, nell'altro a posto così. Però è quello, non mi ha deluso niente, perché se vado a conoscere una cosa che mi ha fatto anche solo imparare una piccola cosa, io dopo sono contenta e non mi può deludere.
Assolutamente, infatti.
Milena, meglio viaggiare da soli, in famiglia o famiglie e gruppi di amici?
Domandona! Ah,
dipende dai momenti. Io adesso ho bisogno di farmi una vacanzina da sola, che tre mesi di lockdown sono stati lunghissimi. Ci vogliamo tutti bene in famiglia, però un po' di ossigeno ci vuole. No, vabbè, dai, a parte gli scherzi, noi viaggiamo in famiglia da quando è nata mia figlia e lo facciamo stravolentieri, tanto lei adesso ha 12 anni, fra un po' ci saluterà lei, quindi non c'è bisogno di dire chissà cosa, insomma, abbiamo sempre avuto voglia di condividere le esperienze con lei, sia per farle apprendere, per farle scoprire il mondo insieme a noi, sia per noi stessi guardare il mondo con i suoi occhi, che sappiamo benissimo che i bambini sanno riaccendere la nostra curiosità. E allo stesso tempo però credo che se uno ha voglia, bisogno e sente l'esigenza di ritagliarsi dei momenti suoi, perché no? Quindi io da un paio d'anni che qualche vacanzina da sola con le amiche la faccio, siamo state alle Eolie, ho fatto la Via degli Dèi, proprio questo bisogno
di
contatto.
Tuo marito viaggia?
Da solo non ha ancora avuto occasione.
Perché sei gelosa te? Lo faresti partire da solo? No. Cioè, senza gelosie, sì,
no, okay. Ma che gelosie, no,
stavolta, ma a sto tanto. Punto, a sto punto, invece che fare uno scambio, cioè di coppia, facciamo
parti Max, tu con Lilia, allora, tu Lilia Milena.
Lì andiamo,
esatto,
fate San Benedetto, nel massimo rispetto.
Esatto, assolutamente. No, in realtà è che lui ha meno ferie, perché lui ha solo il lavoro da dipendente, quindi si deve accontentare. Che quando gli faccio fare i nostri due viaggi lontano ho già finito le ferie, quindi dopo non ha occasione di ritagliarsene altri, io invece
capisco,
sono più flessibile.
Benissimo,
quello capisco. Ovviamente è un problema abbastanza condiviso. I viaggi di gruppo devi essere predisposto o trovare la compagnia giusta, perché il viaggio è delicato, quindi a noi è capitato di fare dei viaggi con altre famiglie, con un'altra famiglia una per volta, perché io non amo molto la confusione, poi vedi faccio delle esperienze un po' che fanno fatica a trovare un grosso pubblico tra i miei amici. E abbiamo tentato con questa famiglia di una, tra l'altro, amica e collega, perché avevamo capito che avevamo più o meno gli stessi gusti, gli stessi ritmi anche, tipo a me piace dormire la mattina, per quanto voglia benissimo alla mia migliore amica, non potremmo mai viaggiare insieme perché lei si alza all'alba, io invece mi alzo a metà mattina, quindi non sarebbero compatibili i ritmi. Però se uno trova il gruppo giusto o soprattutto sente che i bambini hanno bisogno di giocare con altri bambini, why not? Non c'è un metodo migliore, l'importante è fare ciò di cui si ha voglia. Io quello che dico sempre, sia nella scelta della meta, della durata del viaggio, della compagnia, assecondare le proprie voglie, perché in viaggio bisogna fare quello che ci pare, punto.
Giustissimo. È
Max,
così.
Te con chi parti? Con chi parti?
No, io fedelissimo con mia moglie, perché lei, cioè, ci mette un attimo a partire, dice sempre, ma ci abbiamo il mare, però dopo, insomma, quando la porto, non so, in Cina, in Giappone, in Argentina, cioè tutti i viaggi quelli lunghi, devo dire che dopo è un'ottima compagna di viaggio, non è pallosa come immagino che sia tu con Lilia.
No, io... no, 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 no parto meno volentieri, però quando sono lì ho una capacità di socializzare con la chiunque, quindi a me piace molto l'aspetto sociologico del viaggio.
Anche io ho questo problema che siccome sono molto introverso, no, te mi conosci, Claudio, allora se c'è un viaggio di gruppo, quindi ultimamente, come ho detto, da piccolo era il viaggio famiglia col camper, poi il camper all'epoca creava il camperismo, quindi veramente ti fermavi in una piazza, mai andato in un camping se non a Parigi e a Londra per ovvi motivi di ordine pubblico, ma a Istanbul noi abbiamo parcheggiato di fronte alla moschea azzurra e abbiamo dormito lì, ad Atene sotto il Partenone, e io guardavo il Partenone dalla finestrella della mansarda del camper. Quindi massima libertà, lì si socializzava così. E poi viaggi proprio da soli, così come coppia, no, perché obiettivamente il viaggio secondo me è anche un'esperienza, è partire almeno con o degli amici o un gruppo, però il gruppo, come diceva Milena, deve essere un gruppo molto ristretto, cioè viaggio in Cina eravamo 10 perfetti sconosciuti da città completamente diverse, eravamo 5 coppie, però eravamo tutti senza figli, quindi sicuramente qualche libertà di manovra in
chiaro
rispetto a... però ci siamo subito affiatati ed è stato un viaggio fantastico. In Giappone, per esempio, il viaggio era suddiviso in due tour che noi avevamo accorpato, e quindi c'era un primo tour dove eravamo in tanti, e lì è stato, diciamo, c'è stata qualche difficoltà di rispetto civile e sociale, mentre poi la seconda parte, dove il grosso del gruppone è andato via e siamo rimasti in 10, è stata tutta rose e fiori. Come dicevo, i miei problemi sono quelli che, siccome appunto mi piace esplorare, me la cavo nel linguaggio, e anche le lingue che non conosco, dopo un po' inizio a imparare quattro parole, quindi mi faccio capire così, tendo a diventare, è una parola brutta ma non me ne viene in mente un'altra, il team leader. Allora, con il team leader, te c'hai nel gruppo, si crea subito gli affezionati, sono quelli che dice, ah sì, dai, facciamo quello che dice lui.
Poi c'è belli.
Poi sai il competitore,
l'oppositore.
No? E io dico, ma guarda che siamo in un paese libero, allora facciamo così, te vai così, io propongo di far questo, chi vuol venire mi segue, ma mi segue al mio ritmo, quindi se vi piace bene, se no così, no? E poi a fine giornata si fanno i resoconti. Allora, una volta viaggio negli Stati Uniti, c'era la pausa pranzo, era libera, no? Come molte volte in questi pacchetti, e quindi ognuno decideva dove andare. E in quel viaggio c'era un tale, che penso che ormai sia morto, perché appunto il viaggio era il viaggio di nozze, sono passati tantissimi anni e lui era abbastanza anziano, che si spacciava per, poi ho scoperto che lo era veramente, il veterinario della famiglia Agnelli di Torino, no? Che viaggiava con un suo amico pari età, così, no? Allora questo, capito, aristocrazia piemontese, io che sono nessuno, negli Stati Uniti però... essendo un paese che mi ha sempre affascinato, soprattutto l'Ovest, ho sempre studiato, capito, mi muovevo velocemente, discretamente. Quindi a fine giornata, tra le cose che aveva visto il mio gruppetto e le cose che aveva visto lui che sapeva già tutto, c'era sempre la metà. Poi lui ha ceduto il giorno che a Las Vegas, mi ricordo che io tipo con $6.99 avevamo mangiato in un ristorante all'interno di un casinò a buffet, l'ira di Dio, e lui aveva speso $10 da McDonald's, no? Allora a quel punto ha detto, oh, io da domani seguo Max.
Lui, si è convertito.
Così. Dopo questo chiaramente implica anche, no, altre cose, quando vedo una roba fatta male, cioè vedo un italiano che butta una carta per terra, dico, guarda che qui non siamo in Italia, come diceva anche Milena, impara a parti il sacchetto, come in Giappone, che io tornavo in albergo con le tasche piene di cartacce, perché in Giappone non ci sono i cestini lungo le strade, ma non c'è manco la carta per terra, perché la gente non ce la butta. E quindi, capito, dopo te ti acculturi e ti adegui, perché è più facile adeguarsi a una cosa fatta bene piuttosto che continuare a fare una cosa fatta male. Quindi dopo mi parte il commento, ecco, è arrivato il moralizzatore, non puoi moralizzare tutto il mondo. La moglie è di là quando rivedrà la puntata.
Milena, adesso facciamo un gioco, siamo quasi arrivati alla fine della nostra oretta insieme, facciamo un gioco un po' alla Catalan, peraltro Max ha anche la tazza in stile Catalan.
Una bottiglietta.
Tazza personalizzata. Questa
wow, va bene anche per me, c'è la M, dai.
Ah, giusto.
Doppia M per Milena, peraltro. Esatto. Allora, io ti cito 10 tuoi colleghi travel blogger, mi dici chi tieni e chi butti, ok?
Oddio, questa è pesissima,
Questa qua è la più cattiva di tutte le domande. Vabbè, se l'hai tenuta
a parte. Dai, non li conoscerò.
Prova a essere sincera, ma così anche stando un po' con ironia e con sarcasmo. Federica Di Nardo.
Veramente non li conosco tutti. Okay. Quindi...
Il signor Franz.
Lo tengo.
Lo tieni. Human Safari.
Lui è famoso tra i giovani, però è bravo, mi piace, lo tengo.
Non solo turisti.
Non sono turisti, sono i top, sono tra i più vecchi come me, quindi li tengo.
Pirati in viaggio.
Pirati non è blogger, quello però è un portale a cui sono particolarmente affezionata perché mi ha fatto trovare delle gran offerte di voli, quindi assolutamente sì, sull'Olimpo proprio.
Serena Macerate.
Non la conosco.
Despira al Dio, vero? Diana De Lorenzi.
Ah, brava, sì, la tengo lei, sì.
Turisti per caso.
La Bibbia, nasciamo da lì, sì, nasciamo da lì, dai.
Che tra l'altro sono dei concittadini, ricordo male,
sì,
no?
Sono una serie a Bologna, sì.
Valentina Borghi.
Valentina Borghi la conosco poco, ma la tengo.
L'ultimo, allora, non hai buttato nessuno, Zingarate.
Zingarate, dai, la butto.
Oh, buttiamo zingarate almeno per buttarmi via uno.
Sì, non l'ho mai frequentato più di tanto, quindi non lo considererei un vero e proprio blog e quindi via.
Allora, non mi rispondete con la classica risposta il prossimo viaggio, perché a un viaggiatore dice qual è il viaggio più bello, quello che farò. Ditemi qual è il viaggio più bello che avete fatto nella vostra vita e quello che farete, insomma, quello che anelate, sperate di fare più presto. Max, che così chiudiamo in bellezza.
Allora, guarda, il viaggio che spero di fare più presto è quello che a dicembre-gennaio stavo pianificando per quest'anno, che è zumpato chiaramente alla stragrande, e a sto punto chiedo a Milena se già c'è stata qualche consiglio, magari anche a fine trasmissione, in privato, o se non c'è stata, di pianificarmi una proposta in modo che poi la paragono con la mia. Ed era Machu Picchu, anche perché o lo fai aspettare o tra qualche anno
non ci arrivi più.
Non ci mai niente.
Respiratoria.
Esatto.
Per resistere a quella quota, a quell'ossigeno. E più bello del passato, guarda, è una domanda alla quale non riesco a rispondere, perché ogni viaggio ha un qualcosa di veramente bello, quindi ti potrei dire il Giappone, perché io ho scoperto, prima di andare in Giappone, io dicevo a tutti, no, io sono tedesco perché sono preciso, metodico, altre cose, poi ho scoperto che io so giapponese proprio, cioè perché a me ma loro sono esagerati, non sono esagerati, da loro le cose funzionano. Quindi se una cosa funziona, non è esagerata, è giusta.
È giusta.
In Giappone, te, dopo che sei lì da 24 ore, compri il biglietto, c'hai il pass del tuo treno, anche se è scritto in giapponese, siccome i due numeri, carrozza e posto, sono scritti con i numeri arabi, i nostri, cioè te capisci esattamente sulla pensilina dove ti devi mettere e la porta ti si ferma davanti e te entri e sei nel tuo posto. Da noi, anni fa, col Frecciarossa, già che ti dava la carrozza, pareva l'apocalisse. La gente in Italia, e ne approfitto per fare anche un po' di divulgazione culturale, ancora non ha capito che quando vedete la carrozza, guardate anche il posto a sedere. E sulla porta della vostra carrozza ha due porte. Una c'è scritto carrozza 7, posti 1, 22, carrozza 7, posti 23, 44. Se ci avete il posto 12, dovete salire nella porta che dice 1,22. non dovete salire quell'altra porta, perché sennò fate i salmoni controcorrente. Oh, porca miseria, in Giappone avessi visto un salmone. C'era, era un italiano che è il gruppo mio, e ogni volta gli dicevo, guarda, la porta è questa, fanà, la carrozza è questa, dico, guarda, e poi io me lo vedevo risalire e gli dicevo, hai visto che non era quella la porta? Cioè, no, adesso ho fatto un esempio, però per far capire questa cosa qui. Quindi il Giappone veramente mi ha affascinato, però lo stesso, le Hawaii, cioè il tramonto delle Hawaii, ragazzi, io di tramonti ne ho visti in tutte le salse, in tutti i colori, però quando sei lì il mondo si ferma quel minuto che vedi andare giù il sole, perché c'hai dei colori e delle cose, che se uno dice dove vorresti morire, alle Hawaii, cioè se uno avesse la possibilità dice domani, cioè arriva una e dice domani è l'ultimo giorno della tua vita, allora andiamo alle Hawaii e lo trascorro lì l'ultimo giorno. Ma lo stesso la Cina, ma lo stesso Ischia è l'isola dove mi piacerebbe trascorrere la mia vecchiaia, ok? Quindi tanta, e potrei continuare per 3 giorni, quindi
Milena.
A proposito di tramonti, nelle isole vulcaniche, o comunque dove ci sono dei vulcani attivi, pare che le ceneri vulcaniche che si diffondono nell'atmosfera regalino comunque dei riflessi ai tramonti che sono particolari, quindi non è escluso che anche alle Hawaii i colori, perché se tu vai anche a vedere il tramonto da vulcano è qualcosa veramente di pazzesco, che consiglio a tutti. E, non sono stata a Machu Picchu, non sono stata in Perù, quindi non ti so aiutare.
Vabbè, andiamoci insieme allora.
Esatto, anch'io mi devo allenare all'altitudine perché non sono molto abituata, anche se quest'anno avrei dovuto fare un viaggio in una terra piena di vulcani molto alti, ma non dirò quale, perché io non rivelo mai in anticipo le mete dei miei viaggi, quindi il prossimo viaggio lontano non te lo dico. Però te ne dico uno in Italia che è sempre per lavoro, però insomma di quelli belli, andrò a Pantelleria a fine di luglio, quindi sempre vulcano è, anche se è spento diciamo, e il viaggio più bello, anch'io come Max faccio fatica a dirtelo perché come ti dicevo prima in realtà sono stati tutti dei viaggi significativi per un motivo o per l'altro. Se te ne devo scegliere uno, mi viene in mente il Costa Rica, che è stato dove siamo andati con mia figlia quando aveva circa 6 anni. Ed è stato, dopo che io mi sono innamorata dei vulcani, è stato il primo viaggio vulcanico che abbiamo fatto, quindi di fatto è stato i primi vulcani che ho visto con tutta la famiglia, e lei aveva già appunto 6 anni, quindi iniziava veramente a godersi il viaggio anche in modo più attivo, non solo passivo, che dai, sai, da piccolini bene o male li dobbiamo coinvolgere di più. E lì abbiamo fatto dei bei trekking, abbiamo visto dei bei vulcani, l'abbiamo vissuta proprio attivamente da tanti punti di vista, quindi mi è rimasto un ricordo un po' più profondo degli altri, soprattutto per questi motivi.
Bene, allora io volevo ringraziare, prima di ringraziare Max e Milena che sono stati compagni di questo viaggio radiofonico, ringraziamo la mamma di Max, Trenitalia, Italo, il salmone, la famiglia Agnelli e lo staff medico e veterinario della famiglia Agnelli. Salutiamo lo staff di Zingarate, l'unica realtà di Italo Blogging ad essere stata buttata giù dalla torre di Milena. Io voglio saluto tutti i miei colleghi TPO, fra cui anche Gabriella, che viaggiamo. Anzi, non è un TPO, è un TPA, turisti per amore, quindi noi viaggiamo per amore per il nostro consorte, moglie, marito, fidanzato che sia. Insomma, io ringrazio poi Massimiliano che è stato una spalla fantastica nell'avere come ospite Milena, e vi auguro tanti bei viaggi da qui ai prossimi 100 anni, perché non avremo più nessun motivo per stare chiusi in casa e saremo tutti in ottima salute e con tanti bei biglietti, anzi voucher in questo caso, tanti voucher. E Max, Milena, buonanotte, buona estate e buon viaggio.
Grazie.
Ciao. Grazie, ciao. Radio Incredibile, ciao, sempre ciao. Più incredibile.
Buonanotte. Grazie mille.
Ciao.